Eccoci pronti per questa interessantissima puntata di Voi che sapete, con me oggi in studio Claudio Farinone. Claudio, ciao.
Oh, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti voi, che bell'argomento oggi, è molto affascinante.
Sì, assolutamente, infatti dedichiamo, diciamo, un paio di puntate, un paio di giornate a questo argomento, perché davvero si può approfondire attraverso moltissimi discorsi. E oggi abbiamo il piacere di avere due professionisti qui con noi in studio, tra l'altro. Cristian Guidetti, liutaio locarnese, che ringrazio di essere venuto. Cristian, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E abbiamo poi al telefono invece un archettaio, dunque un maestro costruttore di archetti che sono assai importanti, diciamo, noi pensiamo sempre agli strumenti ad arco come la cosa principale, in realtà l'archetto è al 50% importante quanto lo strumento. Da Cesena abbiamo con noi l'archettaio Andrea Proietti. Buongiorno Andrea, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, cerchiamo di affrontare questo problema così complesso e complicato da un punto preciso, e cioè dalla protezione che viene dalla protezione del legname, degli alberi, che viene fatta dal CITES, cioè la Convenzione sul Commercio Internazionale di Specie della Fauna e della Flora in via d'estinzione. È un'organizzazione che è stata istituita nel 1975, quindi insomma qualche anno fa direi, proprio con l'obiettivo di regolare il commercio di specie animali anche, ma anche vegetali appunto a rischio. Dunque la prima domanda proprio a Cristian Guidetti. Oggi abbiamo un problema enorme, che è quello di proteggere il nostro ecosistema, no? È assolutamente impellente fare qualcosa riguardo al nostro ecosistema. Questo CITES, dunque questa organizzazione che si preoccupa di proteggere le specie, come influisce sul vostro lavoro? Voi avete dei grandi problemi perché questa organizzazione naturalmente limita anche il vostro lavoro, ma si crea qualcosa di positivo? Cioè c'è un lavoro invece di miglioramento della situazione, oppure per voi è solo un bastone fra le ruote?
Ma un po' tutte e due. Allora, se noi pensiamo al liutaio nel senso più alto del termine, è già ecosostenibile in tutte le sue sfaccettature.
Sì.
Se cominciamo a parlare della produzione di massa di strumenti, quindi di strumenti e di archetti, quindi andiamo dalla Cina all'India al Brasile, allora lì comincia il vero disastro. Quando andiamo a costruire degli strumenti magari da studio, che magari servono solo per le prime fasi, i primi anni di didattica sullo strumento, con legni pregiatissimi e di primissima qualità, è chiaro che andiamo a deforestare mezza Africa e mezza Amazzonia.
Certo.
Il CITES fa un grandissimo lavoro di protezione di tutti questi materiali, ma anche una mente molto aperta, perché si rende conto di quello che stiamo facendo noi come liutai, che se io utilizzerò forse mezzo albero di ebano in tutta la mia vita è tantissimo, per tutti gli strumenti che devo fare.
Certo.
È veramente tantissimo. Lì è quello che è la produzione di massa di questi strumenti, o questo legno che viene utilizzato anche per altri scopi.
Esatto, perché insomma voi godete di questo legname pregiato, ma che non viene però utilizzato solo per la liuteria. Voi utilizzate dei legnami che sono particolari, soprattutto per la costruzione, immagino, delle tavole, degli strumenti musicali, che è detto legno di risonanza. Qual è il tipo di approccio che voi avete appunto al taglio di questi alberi? In che modo voi agite sull'albero stesso?
Ma allora, noi andiamo a scegliere proprio l'albero in mezzo alla foresta, magari uno su 50 che ci sono lì in questo settore di foresta.
Sì.
Quindi va tagliato secondo la fase lunare giusta, va stagionato in certe maniere, quindi non andiamo a influire tanto, anzi magari andiamo a pulire, a far respirare un po' di più la foresta, perché
certo,
comunque andiamo a utilizzare legni, alberi che hanno più o meno dai 250 ai 300-350 anni, quando siamo fortunati a trovarlo, di età. Quindi andiamo un po' a ripulire questo che è nella foresta, e andiamo a dare una mano anche alla foresta alla foresta stessa.
Ma una volta che si è tagliato l'albero per la produzione delle tavole, comunque del legno che compone lo strumento musicale, dopo quale altro trattamento ha bisogno il legno prima di essere utilizzato e in che tempi?
Ma allora, se c'è un taglio giusto secondo la fase lunare, stagionatura in piedi e diverse cose, è come una buona cucina, le materie prime vanno toccate il meno possibile, dopo un anno già si potrebbe utilizzare, stagionato veramente nella maniera più corretta.
Ecco, allora vorrei coinvolgere in questa discussione anche il nostro ospite archettaio Andrea Proietti. Andrea, lei ha un laboratorio appunto di costruzione di archetti a Cesena, italiano. Per la costruzione dell'archetto in realtà utilizzate un legno in particolare che anche oggi insomma ha qualche piccolo problema di reperibilità. Ci racconti meglio del suo lavoro, perché l'archetto ha una costruzione molto molto definita, cioè lei costruisce solo archetti e non strumenti musicali. Andrea Proietti.
Sì, costruisco solo archi e soprattutto archi moderni, c'è da dire questa cosa qui, che per gli archi moderni si usa esclusivamente il Pernambuco, appunto, che è un legno che cresce nella matta atlantica in Brasile.
Sì.
È il legno appunto che ha dato il nome al paese, in quanto i portoghesi, quando sono arrivati in Brasile, già conoscevano questo tipo di legno che era già presente in Indocina con il nome di sapan, e lo chiamavano legno brace, pau Brasil. E quando sono arrivati in Brasile, appunto, hanno dato il nome al paese con l'albero che identifica il paese stesso. Loro lo usavano per fare dei pigmenti tessili naturali, il rosso porpora, e quando con l'introduzione dei pigmenti, quelli sintetici a fine 800, è stato tagliato quasi tutto già all'epoca, e è stato per far spazio a coltivazione di pianta di canna da zucchero.
Sì.
E comunque ci sono ancora delle riserve e parti di matta atlantica all'interno del Brasile stesso, e in cui cresce autonomamente il Pernambuco. Bisogna sottolineare comunque che se una foresta di matta atlantica viene tagliata completamente, il primo albero che ricresce è il Pernambuco, perché comunque sia è un albero infestante. Noi abbiamo lo stesso problema che hanno gli Utai per quanto riguarda la reperibilità del materiale. Come diceva Christian, il problema nostro non è tanto la quantità di materiale che usiamo, che più o meno in Europa facciamo 6.000 archi l'anno, tutti quanti gli artigiani messi insieme, mentre le fabbriche in Brasile ne fanno più di 6.000 e in Cina numeri molto molto più grandi. C'è da dire che i cinesi ultimamente hanno cominciato a usare anche altri tipi di legno, non solo il Pernambuco, per gli archi da studio basici, ma continuano ugualmente a usare questo tipo di legno perché hanno delle grandi, grandi riserve loro.
Certo.
Dei stock molto importanti. E invece, per quanto riguarda l'archetteria barocca, si possono usare altri tipi di materiali che non siano il Pernambuco. Anche il Pernambuco, ma soprattutto per l'arco moderno, il Pernambuco è quello che ha risultati ottimali sia a livello meccanico che acustico nella liberazione delle armoniche.
Thank you.
questo il celebre cannone, cioè il violino di Paganini, dunque uno Stradivari, sappiamo quanto, no? Gli strumenti antichi, soprattutto gli archi di alcuni grandi costruttori siano preziosissimi per la loro capacità sonora, per il loro timbro. Dunque questa era Francesca Dego, naturalmente, perché ha di recente registrato un disco con questo celebre violino, detto il cannone, era una pagina di Chrysler, uno scherzo.
Ma quello che vogliamo sapere, Christian, è quale realtà e quale mito c'è dietro questi strumenti musicali, appunto uno Stradivari, un Guarneri, insomma strumenti che hanno dei costi inaccessibili più o meno chiunque, insomma, salvo proprio a una persona ricchissima, perché costano milioni di franchi o milioni di euro, che dir si voglia. Quindi ecco, sono sempre strumenti necessariamente di qualità, e soprattutto per che motivi? O ci sono anche Stradivari, Guarneri o simili che invece suonano meno di altre e quindi non valgono quello che vengono valutati?
Beh, Stradivari quello che ha fatto è una cosa strepitosa per l'epoca. Adesso possiamo fare tutti gli splendidi col lavoro degli altri, come si dice, però lui è stato veramente grande e lungimirante per quello che è la scelta del legno, per quello che è la stilistica, per quello che è la verniciatura e tante altre cose. Quello sicuramente. Indubbiamente ci sono anche degli strumenti, degli Stradivari che non funzionano così bene. Però è pur sempre uno Stradivari.
Certo, però se tu utilizzi gli stessi principi costruttivi dello Stradivari, perché insomma adesso abbiamo tecnologia in abbondanza per poter fare tutti i rilievi, per cui capire esattamente che cosa faceva, qua, appunto l'hai detto tu, la verniciatura, la forma, lo strumento, la scelta del legno, che cosa succede se tu utilizzi gli stessi procedimenti costruttivi?
Ma adesso, oggi come oggi, si costruiscono degli strumenti moderni che funzionano altrettanto bene. Ci sono adesso fior fior di blind test, si chiamano, test alla cieca, dove si sente solo lo strumento suonare ma non si vede qual è lo strumento che sta suonando, e molto spesso gli strumenti moderni superano gli strumenti antichi, li pareggiano e tante volte li superano.
Questo anche se lo paragoni ai nomi che abbiamo fatto, cioè
certamente
uno Stradivari.
Stradivari siamo sempre nel confine tra artigianato e arte, e lì ormai siamo già caduti dentro il mondo dell'arte.
E dal punto di vista economico che cosa cambia a livello di costi? Cioè gli strumenti che battono lo Stradivari
costano dai 20 ai 40 mila franchi,
ben diverso.
Qualche zero in meno.
Scusami, Christian, sempre riguardo a questo argomento, dicevamo prima, è già un privilegio trovare un albero che abbia 200-250 anni. È vero che Stradivari aveva un'arte costruttiva sopraffina, ma è anche vero che forse aveva a disposizione dei legnami diversi rispetto a quello che avete voi.
Ma legnami diversi non credo tantissimo. Allora, ci sono tantissimi studi di dendrocronologia, quindi studiano proprio gli anni, che cosa è successo negli anni segando un albero, diciamo, sezionando un albero, e le cose che hanno veramente influito sull'albero non è tanto il freddo, siccità, ma è la mancanza di luce. C'è stato nel 2010 forse questo famoso Jämjönflanbluk finlandese, che è eruttato, e lì vedremo sicuramente fra qualche anno i prossimi alberi tagliati. Una mancanza. Allora, è proprio la mancanza di luce che fa influisce sulla qualità dell'albero.
Allora, vorrei fare una domanda anche ad Andrea Proietti. Andrea, parlavamo del Pernambuco, quindi del vostro vostro materiale principale. Allora, il Pernambuco è stato appunto di recente inserito nel CITES, dunque in questa convenzione sul commercio internazionale, dal Brasile, e questo è un problema per voi, perché appunto il CITES protegge queste specie in via di estinzione, ma in realtà mette un paletto molto molto importante anche a chi come voi lavora con un atteggiamento già ecosostenibile. Cosa accade dunque su questa situazione, diciamo, su questo fronte, Andrea Proietti?
In Pernambuco è in allegato 2 dal 2007. Quindi sono 15 anni almeno che è in allegato 2. Quest'anno il Brasile ha fatto la proposta di passare in allegato 1, e per farsi capire, l'allegato 1 è dove è l'avorio.
Sì.
Quindi sarebbe stato molto difficile la produzione di archi, e anche il semplice spostamento di un musicista che deve fare un concerto fuori dalla comunità europea.
Ah,
servirebbe un passaporto,
certo,
per i musicisti, per ogni singolo arco a loro appartenuto, e fare vari documenti in entrata e in uscita dal paese per quanto riguarda la dogana con l'arco stesso.
Sì.
E, il Brasile quest'anno ha provato appunto a vedere se ci fosse stata la possibilità per quanto riguarda Pernambuco di passare l'annesso 1, e motivando la perdita in 5 secoli di 500.000 piante di Pernambuco.
Sì.
E l'IPCAE allora c'è da dire questa cosa: da quest'anno, da gennaio, noi ci stiamo muovendo a livello europeo, non più a livello locale, come abbiamo sempre fatto con gli organi di rappresentanza CITES.
Sì.
E abbiamo fatto un'associazione che si chiama IPCAE Europe, mm-hmm, che dal 2002 pianta alberi in Brasile, e dal 2002 ad oggi sono state piantate circa 350.000 piante. Ci sono 100.000 piante pronte per essere piantate, 50.000 germogli.
Sì.
L'idea del Comornati, l'IPCAI, era quello lì, piantare del Pernambuco per ripopolare la matta atlantica e lasciare alle generazioni future qualche albero solo agli artigiani, mm-hmm, da poter lavorare in un secondo momento, perché comunque sia, c'è da sottolineare questa cosa qui, che più dell'80% degli archettai e mantiene la propria attività soprattutto con la costruzione del nuovo. Qualora mancasse questa, sarebbe molto difficile riuscire a tenere i laboratori aperti,
uh-huh,
e sarebbe un disagio appunto a livello culturale anche per i musicisti, il patrimonio di archi che c'è in giro, perché è difficile che un archettaio si possa sostenere soltanto con le manutenzioni e il restauro.
Certo, assolutamente.
Due
domande. Allora, innanzitutto volevo capire quanto, perché hai parlato di questa riforestazione, tra virgolette, questa ripiantumazione del Pernambuco. Quanti anni servono perché il Pernambuco possa avere un'età, come dire, utilizzabile, possa essere maturo abbastanza per essere utilizzato?
Probabilmente sopra i 40 anni.
Accidenti, quindi insomma non è facile, nonostante appunto, come dici tu, sia una pianta infestante, tra virgolette.
Sì, ma ci mette un legno molto denso,
esatto,
che impiega tantissimo tempo nella crescita.
Sì.
Più la pianta è giovane, più la parte di alburno è importante all'interno del tronco.
Ho capito. E diciamo, quindi voi state lavorando perché si possa avere una parte, diciamo, di foresta a voi dedicata, e questo processo, diciamo, è possibile secondo te? È possibile, il Brasile è aperto, diciamo, a questa possibilità?
Allora, noi stiamo lavorando soprattutto per far sì che la matta atlantica rimanga ad essere.
Sì.
E poi è normale che con disboscamenti e tagli illegali del legno, così anche nelle riserve, noi lì riusciamo poco a controllare.
Certo.
E la relazione che abbiamo col Brasile è sempre un po' altalenante.
Immagino che insomma non sia facile, perché poi le associazioni fanno un grande lavoro, ma poi il governo insomma è quello che alla fine decide. Anche
perché ci tengo a sottolineare,
sì,
che il Pernambuco cresce nella matta atlantica, che sono i primi 70 km di costa, non c'entra nulla col disboscamento che stanno facendo in Amazzonia.
Sì.
In Amazzonia il Pernambuco non cresce.
Certo. Meraviglioso tema di Sayuri da Memorie di una Geisha, la colonna sonora originale del film, appunto, che porta lo stesso nome, grande John Williams, la composizione invece il meraviglioso violoncello di Yo-Yo Ma.
Eh sì, proprio così, insomma, sentire questa qualità, beh, non solamente legata allo strumento, ma anche musicale, espressiva, è veramente sempre un bellissimo piacere. Non ho idea di quali violoncello suoni Yo-Yo Ma, ma al di là di quello, Christian, volevo chiederti questo. Io sono molto affascinato dal lavoro della liuteria, soprattutto per quanto riguarda la relazione con il materiale, che è un materiale evidentemente vivo. Per esempio, sono rimasto molto affascinato dai racconti di Stefano Mancuso, che ci racconta del mondo degli alberi, della loro capacità di scelta, della loro intelligenza, no? Noi siamo sempre abituati a pensare alla nostra intelligenza di essere umani e non abbastanza, non sufficientemente a quella della natura. Ti voglio chiedere questo: qual è il tuo lavoro in questo senso specifico, cioè quando vai a scegliere il legno, quali sono i criteri con cui ti muovi?
Beh, come dicevo prima, uno, beh, la scelta della qualità del legno, che si può già vedere dall'albero ancora in foresta, si può certamente determinare se ha delle caratteristiche valide per poter essere utilizzato.
E quali sono queste caratteristiche?
Ma dov'è cresciuto primariamente, quindi altitudine, la esposizione a nord, ci sono tante piccole cose per cui si può vedere. Già dalla vista si vede la corteccia, se ha un senso di intorcolatura, quindi dovuta al vento, e quindi una crescita a vite, diciamo, e quindi nel momento dello spacco, perché per utilizzare l'interezza delle fibre già non si potrebbe più utilizzare. Quindi ci sono piccole cose che già si vedono da quello. La fase lunare, quella importantissima, il taglio in piedi, proprio in foresta, quindi non va abbattuto e portato subito giù, ma va tagliato di modo che la linfa, si impedisce alla linfa di tornare su dal terreno, e si svuota già nei primi 3 mesi, perché la linfa vuole andare sempre verso il nord, verso il cielo, scusate, e quindi va a convogliarsi tutta nei rami. Quindi nel giro di 2 o 3 mesi abbiamo l'albero svuotato del 70-80% della linfa. Sono tutte queste piccole cose, e queste cose fa sì che ci si innamori in un certo senso dell'albero, si crei una certa sinergia tra l'artigiano e il materiale. Questo lo trovo affascinantissimo e importantissimo.
Certo, immagino che sia un insegnamento bellissimo, no? Anche per le nuove generazioni, no? Il fatto che non si perdano questi lavori artigianali, ma che non hanno solo una valenza di costruzione, solo con tutte le virgolette del caso evidentemente, perché stai facendo uno strumento musicale, non un mobiletto, insomma, no? Ma nello stesso tempo è un bellissimo percorso educativo al rispetto della natura e alla coscienza del fatto che la natura ci stia raccontando delle cose, no? E non possiamo così sovrastarla, come purtroppo l'essere umano sta facendo.
Beh, anche, come dire, qualcosa che prelude poi a quello che è il rapporto unico ed esclusivo che un musicista ha con il suo strumento. Cioè è bello che parta già da chi lo costruisce, con questa sorta di legame che continua. Beh, ho una risposta per te nel frattempo, perché ho fatto una ricerca. E dunque Yo-Yo Ma suona uno montagnana detto Petunia del 1700, ma anche lo Stradivari Davidov, che era di Jacqueline Dupré, che lui,
meraviglia,
esatto, ha avuto in uso esclusivo dalla fondazione, quindi insomma.
Però so che quando si sposta nelle situazioni un po' estreme a cui è abituato, usa anche delle cose di carbonio. Dopo ne parleremo.
Esatto, magari ne parliamo tra pochissimo. Noi pensiamo sempre agli archi parlando di liuteria, ma ovviamente c'è anche tutto il mondo della chitarra, vero Claudio?
Sì, attorno a questo
argomento. E questo era l'altro John Williams, in realtà, il chitarrista, non il compositore, insieme a Julian Bream in questa gagliarda. Allora, vorrei riprendere il discorso che hai lanciato tu, Claudio, prima sul carbonio. Allora, domani abbiamo una puntata un pochino più volta al futuro con alcuni ricercatori che lavorano sui biomateriali nuovi, sulle nuove tecnologie applicate alla liuteria. Cristian Guidetti, cosa pensi tu di tutte queste nuove sperimentazioni? Domani ne parleremo un po' approfonditamente, però nuovi materiali, carbonio, si parla di materiali che arrivano dal mondo della natura, penso alla tela di ragno, alla seta, ad altri nuovi biomateriali. Cosa pensi?
Ma allora, io rimango affascinato da tutte queste cose, quindi bene che arrivino e che vengano per tutto quello che può essere la strumentazione da studio, per gli strumenti base, diciamo.
Sì.
Chiaramente per la alta liuteria, come vogliamo chiamarla, rimane per forza sempre il legno classico.
Certo.
Questo sicuramente. Dopo ci sono tantissime sperimentazioni per quello che riguarda qualcosa per salvaguardare l'ebano. Qui in Svizzera abbiamo una grande startup che è partita, è Sonowood, che è partita con il Politecnico di Zurigo, e praticamente si riutilizzano legni che abbiamo qui in Ticino. Noi qui in Ticino utilizziamo dal 10 al 15% di legno che potremmo utilizzare, quindi usiamo veramente una bassissima parte. C'è faggio, c'è abete, c'è noce, c'è castagno che potrebbe essere utilizzato per la costruzione di ebano, cioè di ebano finto, quindi tutto quello che è il corredo di uno strumento, dalle tastiere, i piroli, a queste cose che adesso si utilizza ancora l'ebano. Quindi sono tantissime cose che... su cui si va avanti.
E tu invece dove vai a prendere i legni per gli strumenti?
Allora, non sono come i Fungiat che non possono dirlo. Allora, in Valdega, che è una parallela alla Val di Fiemme, in Val Canale, in Carnia, in Friuli, l'acero arriva dalla Croazia, arriva dalla Slovenia, comunque i Balcani, in zona dei Balcani.
E quando vai a selezionarlo, che tipo di lavoro fai? Sei tu che scegli l'albero proprio?
Allora, in Italia è un po' più difficile, bisogna sempre avere un permesso dai forestali, ma anche qui diciamo, non è che qua si può andare selvaggiamente. Quindi ci sono delle segherie apposta dove magari già nel loro taglio, un taglio in certa maniera, appunto sempre seguendo fasi lunari e tutto, hanno già selezionato ogni anno 10-15 tronchi dei quali si può scegliere una buona partita, diciamo.
Andrea Proietti, invece, per voi, avendo un legname che arriva fondamentalmente dal Brasile, è più difficile fare questa operazione? Voi non riuscite ad andare e a scegliere il vostro albero?
No, è diverso, sì.
E quindi come optate, diciamo, per la scelta di un legno piuttosto che un altro? Immagino che abbiate dei canali di importazione ovviamente controllati e di un certo tipo.
Sì, comunque c'è da dire che la maggior parte del legno per Nambuco legale è in Europa.
Ah, ok.
Quindi noi si guarda la pasta, la fibra,
sì?
La densità del materiale, e poi ogni archettaio ha le sue preferenze.
Certo,
per quanto riguarda la scelta del materiale.
Certo. E allora, siamo in chiusura di questa bella puntata. Qual è il prossimo passo del vostro lavoro per, come dire, risolvere questo problema del Pernambuco e del CITES?
Parli con me, vero?
Sì, scusa.
Allora, sicuramente stiamo lavorando per regolarizzare il più possibile, tra virgolette, tutti gli stock. E poi cercare una forma che sia sostenibile per la certificazione di ogni singolo arco prodotto.
Certo, quindi
in modo che ci sia la tracciabilità di tutto e aiutare facilitare il lavoro della forestale per quanto riguarda l'Italia.
Certo, ma anche dei musicisti, mi sembra di capire a questo
anche
punto.
Anche dei musici, sì, se dovesse passare un allegato 1 anche per loro, sì.
Certo.
Poi, come vi ha sottolineato Cristian, anch'io sono in contatto con l'Università di Zurigo, quelli che fanno il legno pressato, mi hanno lasciato una tavoletta di abete che sicuramente utilizzerò e proverò a fare un arco quando avrò del tempo di farlo, perché non è facile per me trovare il tempo di fare un arco per esperimento, però sarà prima o poi un momento magari conviviale con qualche altro collega per fare qualcosa a quattro mani.
Bene, allora se sarà un esperimento riuscito torneremo a parlarne. Grazie mille Andrea Proietti, grazie di essere stato con noi.
Buona giornata, arrivederci.
E grazie, grazie anche a te. Ecco, il microfono è aperto, grazie anche a Cristian Guidotti, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie, a presto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.